La pulce nell'orecchio. Non pretendiamo certo di risolvere le incognite esistenziali, politiche, economiche e sociali.
Però speriamo di proporvi qualche spunto di riflessione originale sull'attualità della settimana appena trascorsa.
Siamo appunto la pulce nell'orecchio. Vi ringraziamo naturalmente per condividere con noi questa mattinata radiofonica.
Maria Pia Belloni, Elena Caresani al microfono. In regia tecnica c'è Lorenzo Barenco e al centralino Tania Ciriaco.
Ed in studio con noi per questa prima ora, per offrirci uno sguardo inedito sui fatti dell'attualità scelti nel corso di questa settimana, benvenuto a Carmelo Rifici, direttore artistico del LAC di Lugano.
Grazie.
Grazie per essere presente in un momento molto impegnativo e affollato della sua attività professionale.
No, ma è un piacere. Grazie.
Vogliamo fare un riassunto della sua biografia, che è molto estesa, ma ricordiamo, tanto per cominciare, che è cresciuto nel Mendrisiotto, che ha una laurea in lettere moderne, un diploma all'Accademia del Teatro Stabile di Torino, affiancato Luca Ronconi in molte produzioni, tra le quali Progetto Domani, legato alle Olimpiadi di Torino del 2006, poi dal 2015 ha preso la direzione della Scuola del Teatro del Piccolo di Milano e ha una collezione di riconoscimenti, il primo come esordiente, diciamo come regista emergente del 2005.
Sì. Tanti appunto collezionati i premi, è lunghissima la lista, quindi rimandiamo al sito dell'HAC per chi fosse curioso. Ricordiamo anche che una delle sue cifre stilistiche espressive, ma legate all'attività del teatro, è quella dell'analisi dei testi, è quella dell'affezione per i giovani, quindi accompagnare i giovani e stimolarli proprio a uno sguardo innovativo su quello che è stata la produzione storica, ma su quella che può essere la produzione futura del teatro. Allora, con noi oggi per parlare naturalmente dei suoi progetti a fine ora, ma per aiutarci a guardare il mondo in una maniera diversa. E allora, prima di iniziare con i nostri editoriali scelti dall'attualità settimanale, ricordiamo che qualche mese fa al suo posto stava Maestro Fasolis, animato da grande trepidazione perché si facevano le prove di Anna Bolena.
Sì.
Un'opera lirica, la terza, creata e messa in scena da voi all'HAC, ha avuto un grande successo proprio per, da un lato, la sua finezza di ricerca storico-testuale artistica, ma dall'altro per l'innovazione. Che cosa porta dentro di questo lavoro immane?
Ma è stata un'avventura meravigliosa, perché questa idea di Diego di riproporre Bolena in versione integrale, con proprio un'attenzione alla filologia, per me che comunque arrivo da un'idea proprio filologica del testo, permettere a me di lavorare anche con un cast artistico veramente di livello, non si poteva avere di meglio, ecco. È stata un'avventura molto bella, molto complicata, perché Bolena richiede un'attenzione, una cura registica e un'attenzione ai cantanti non indifferente. E però i giorni dopo il debutto, quando io e Diego ci incontravamo a prendere un caffè, già ci mancava l'idea di lavorare. E quando succede questo, che ti viene la malinconia dopo il debutto, significa che proprio l'operazione è stata... Io non mi aspettavo neanche questo grande successo, perché stavamo proponendo un'opera complicata rispetto a Traviata, rispetto a Barbiere di Siviglia. Qua si entra proprio nel vivo dell'opera, quella proprio, ecco, che amano molto i melomani, ma è difficile per il pubblico. E invece devo dire, l'entusiasmo che Lugano ha avuto nei confronti di questa operazione ci ha messo addosso una gioia che ce la porteremo nel cuore per tanto tempo.
Posso aggiungere solo che ho avuto l'occasione di incontrare alcuni degli artisti, perché alcuni di loro passavano in radio, magari sfruttando una piccola sala prove per provare, oppure anche semplicemente per bere un caffè o mangiare qualcosa a mezzogiorno. E questo entusiasmo, questo essere parte di una cosa molto grande, era veramente percepibile. Erano entusiasti anche loro.
Siamo contenti.
E adesso è arrivato il momento del primo editoriale della mattinata. Maria Pia.
Migranti, naufragio planetario. 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza istituita dall'ONU e dell'UNHCR per le vittime dell'immigrazione, per sensibilizzare appunto al tema della solidarietà per il popolo migrante. La data si riferisce a quel 3 ottobre 2013, quando in un naufragio al largo di Lampedusa persero la vita 368 persone, quasi tutte etiopi, bimbi, donne, uomini che cercavano di raggiungere l'Europa nel disperato tentativo di sicurezza, di salvezza. Anche in questo martedì 3 ottobre, in questa settimana, stati, media, singoli cittadini hanno ricordato l'accaduto, ribadendo l'auspicio, più o meno sincero e profondo, che dramma simili non capitino più. Ma sono capitati, sono ricapitati lo stesso 11 ottobre di quel 2013, la strage dei bambini, quasi tutti siriani, morti, affogati, senza neppure capire cosa stesse succedendo. Li avevano visti in pericolo su quella barca sgangherata, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo, dicono i rapporti ufficiali. Negli anni a seguire è capitato che non fossero neppure attivati i soccorsi, e questo lo dicono inchieste internazionali approfondite, verificate sulla base di registrazioni e note di bordo tra Frontex, Guardia Costiera Libica, Maltese e ONG presenti in quel cimitero d'Europa, dove spesso le vittime non vengono neppure recuperate, sono gli invisibili, persi negli abissi, corpi senza nome. Nel 2023, solo nel 2023, i morti sono 2.800. Penso a loro, alle loro famiglie. Su quelle barche ci potevo essere io, un amico. Penso anche che in questi 10 anni non sono naufragate solo le barche, sono naufragati anche i diritti umani, i principi costitutivi e costituenti di un'Europa nata dalle ceneri di 2 guerre mondiali basata sulla solidarietà. Da quel 3 ottobre 2013 decine di migliaia di morti non sono serviti a cambiare la politica migratoria europea. In questi 10 anni, oltre alle vittime, si è aperto un altro terribile capitolo che sembra non interessare davvero nessuno, quello dei lager libici, dove i migranti vengono rinchiusi senza cibo e acqua, torturati in attesa di riscatti che non arriveranno mai, da familiari rimasti in Sudan, Etiopia, Congo, Senegal, Siria o Nigeria, e se i soldi non arrivano, muori. Dal 2017 l'Italia ha siglato con la Libia un patto, a mio avviso criminale, non solo a mio avviso, per la gestione dei migranti, fornendo soldi, barche ai libici, paese in guerra civile da anni, dove corruzione e attività criminose sono strutturali. Ho visto con i miei occhi foto e sofferenze di testimoni che mi raccontavano di quel che avevano subito in Libia. Erano giovani eritrei, siriani, che mi chiedevano di raccontare delle sevizie imposte loro dai libici. Non ci credevo neppure io. Era il 2013. Confrontandomi con colleghi non trovavo corrispondenza del loro dire, e io lo ammetto, non ho avuto né i mezzi né l'impulso a sufficienza per andare oltre, me ne pento. Era il 2013, di lì a poco colleghi sul posto hanno iniziato a raccontare, spesso non creduti neppure loro, ma oggi a distanza di 10 anni sappiamo con certezza dei lager libici, ma vi è ancora chi nega, e nessun paese d'Europa mette in discussione il patto Italia-Libia, anzi si vorrebbe replicare con la Tunisia. Ma signori, dico io, vi rendete conto che mandate al macello persone in fuga da guerre e carestie? Le migrazioni oggi non sono più un'emergenza, sono un fatto strutturale di cui tener conto, un fenomeno che va gestito, strutturato, con regole, accordi e solidarietà tra stati, con progetti, con visioni da capi di Stato. La migrazione non deve rimanere un problema per pochi, ma una nuova sfida per tutti. La politica migratoria europea però è ancora e sempre incagliata tra l'indifferenza di molti, l'egoismo di alcuni, l'impotenza di certi, l'incuranza di altri, la vergogna di nessuno. Nessuno in Europa ha vergogna sapendo dei laghi libici o degli ammazzamenti sulla rotta dei Balcani. Nessuno ha vergogna di spendere miliardi per l'attività di Frontex, divenuta marginale per non dire inutile. Nessuno ha vergogna per i morti che aumentano, per la chiusura, per l'egoismo che avanza in un'Europa dove l'altro è solo minaccia. E allora, per conservare un po' di speranza, voglio pensare al grande Ennio Morricone, che dopo la tragedia dei migranti a Lampedusa del 3 ottobre 2013 decise così di getto di comporre una musica mescolando le onde del mare con le voci di migranti che chiedevano aiuto. Il Cantico dei Sommersi voleva intitolarlo, ma poi lui pensò che chi è morto non può cantare, e allora per onorare la loro memoria la chiamò questa musica, La voce dei sommersi. Credo davvero che oggi abbiamo bisogno di nuovi compositori, di nuova musica per la politica migratoria europea, perché come Ennio Morricone comprese bene, non è respingendo i poveri che saremo più felici.
Qui a Rete 1, alla Pulce nell'Orecchio, ospitiamo una rappresentante del mondo della cultura in Svizzera. per avere un altro parere, no? Per un commento su questi editoriali. Carmelo Rifici, direttore dell'AC, dal punto di vista dell'arte, già menzionata da Maria Pia Belloni.
È difficile perché si tratta appunto di una tragedia contemporanea che deve essere considerata non più straordinaria, ma ne bisogna assolutamente trovare delle forme che non si troveranno, io non credo, perché non ho una grande speranza che, per come si stia muovendo il mondo, la politica trovi delle soluzioni. La politica in questo momento cerca soltanto di, come dire, di mettere delle pezze, ma non di trovare delle soluzioni che servono. E in qua entriamo noi, nel senso che certo poco può fare l'arte in questo campo, però possiamo mantenere attenta l'attenzione, possiamo cercare di creare una sensibilità comune. E cerchiamo di farlo, perché ci sono anche molti gli episodi che potrei raccontare, almeno alcuni però possono essere utili per gli ascoltatori. Insomma, noi stiamo lavorando da tanto tempo con artisti che ci possono sensibilizzare in materia. Ricordo uno spettacolo che abbiamo fatto 2 anni fa all'AC con un importantissimo coreografo, Zadek, che invece di ballare sul palcoscenico si è messo a un tavolo con un computer in mano e ha aperto Google Maps e ci ha fatto vedere, essendo lui appunto nordafricano, ci ha fatto vedere dove sono le tombe di tutti questi, ormai queste migliaia e migliaia di morti, e ne ha trovate anche alcune qui in Ticino. E pensare che la danza si trasformava in quell'azione minima e sospesa di una mano che si agita su un computer per cercare un significato, un senso a queste morti attraverso un'azione teatrale, artistica, devo dire, ha commosso tutto il pubblico. Certo, è un pubblico, se vogliamo, consenziente, che è già sensibile a questi argomenti. Però è quello che possiamo fare noi. E d'altra parte mi piace ricordare che ieri sera all'AC c'è stata la premiazione è stato il premio del teatro svizzero, e 4 sono stati i premi dati per la sensibilizzazione della politica migratoria. 2 premi molto importanti, uno andato a Nando Cele, che è un artista che arriva dal Sudafrica, è arrivata 13 anni fa come migrante in Svizzera, e oggi la possiamo considerare una delle artiste, noi la consideriamo svizzera, ma una delle artiste più importanti del teatro contemporaneo europeo. Nando Cele si batte in maniera proprio politica, sociale, sul palcoscenico per distruggere quei preconcetti, quegli stereotipi sulla migrazione, soprattutto su come noi guardiamo a un popolo di disperati, no? Proprio combatte anche in maniera ironica con certi preconcetti. E è stato premiato anche Jeremy Ned, afroamericano, grandissimo coreografo, ospitato all'AC più volte, e è stato premiato il lavoro di Sandro Lunin, che è appena direttore uscente della caserna di Basilea, che per il suo grande lavoro con gli artisti dei paesi in via di sviluppo è stata votata, Barbara Giongo come direttrice del teatro Grütli, e anche lei nel suo ringraziamento ha detto: ringraziamo, io prendo questo premio perché qualche tempo fa alcuni miei parenti hanno deciso di abbandonare il proprio paese per giungere in Svizzera per una speranza, e guardate, oggi io sono una che crea cultura in questo paese. Ecco, diciamo che sono tutti aspetti costruttivi di quello che è la migrazione, di quello che potrebbe essere la migrazione. Ce l'auguriamo, ma certo i tempi non sono facili.
Quindi l'impegno, diciamo, civile del teatro è sempre più forte, un teatro che si rifà sempre di più anche all'attualità, no? Avete anche messo in scena Ulisse Artico.
Certo, ma proprio volevo citare Lina Prosa, perché Lampedusa ci ha bloccato un progetto. Il sindaco di Lampedusa, purtroppo, quando Lina mi chiamò per proprio dopo i fatti, per dirmi: cosa facciamo, Carmelo? Insieme al Piccolo Teatro di Milano, in accordo con l'allora direttore Escobar, volevamo andare a Lampedusa a lavorare proprio con il popolo di Lampedusa, e il sindaco allora, quindi in vista di elezioni e di preoccupazioni rispetto, chiaramente sono venti di destra che ci hanno impedito di lavorare a un progetto che sarebbe stato finanziato interamente da un teatro di Milano. E quindi questi sono i tempi, sono tempi terribili, insomma, però Lina è lì che combatte ancora.
Chissà che prima o poi potremo avere anche lei a questo tavolo per raccontarci. Quindi il teatro come immagini di informazioni servono proprio a far riflettere, questo è anche uno dei suoi impegni come regista e come direttore artistico dell'HAC. E per La pulce nell'orecchio è tempo del secondo editoriale, Elena.
Passavo vicino a un ristorante con l'insegna Vera cucina napoletana e il mio cuore è andato ai Campi Flegrei, dove in questi giorni la terra trema. Cosa deve essere abitare in quella zona per quelle 350.000 persone? Non è un paese, non è una città. Campi Flegrei, gente che va. Tempo d'aprile, qualche anno fa. Vecchio pianino suona per me quella canzone, Campi Flegrei. Sono alcune strofe di una canzone di Edoardo Bennato del 1973. Lui è di lì e ai tempi io non sapevo di questa caldera nel sottosuolo tappata da uno strato di roccia. Sì, certo, a scuola mi avevano spiegato che cos'è il bradisismo, un terremoto dai tempi lunghi che abbassa e alza il terreno lentamente a causa della variazione di pressione del magma e dei gas. Per la cronaca, da gennaio sale di 1,5 cm al mese all'incirca. E mi avevano anche affascinato le ville marittime romane sprofondate sott'acqua, tanto che non appena ho potuto sono andata a Baia ad immergermi per vedere con i miei occhi i mosaici, i perimetri delle stanze, dei giardini, i basamenti delle statue, le terme. Un parco archeologico di valore inestimabile a 3 metri di profondità. E ora? Resisterà alle scosse? Ma soprattutto resisterà l'abitato costruito dopo i romani, sia quello con licenza edilizia che quello abusivo, che pare sia il 20% e anche un po' fatiscente. Mattone su mattone si è andati avanti a tirar su case, pur sapendo che stavano sorgendo su un luogo a rischio. E come succede con il CO2, sono decenni che sappiamo che è nocivo, ma ne produciamo sempre di più. E alla fine che alternativa c'è? Dove puoi andare ad abitare? Ci si fa l'abitudine a vivere con l'imprevedibile e si accetta la fatalità. L'ultima eruzione è del XVI secolo. Il bradisismo è ricominciato nel 1982 e da allora esistono un piano urbanistico dell'area interessata ed uno d'evacuazione che però si è scoperto adesso non è aggiornato. Città di Napoli, Regione Campania e Stato italiano stanno correndo ai ripari, mentre tra gli abitanti si parla di sindrome dei Campi Flegrei, attacchi d'ansia e di panico per lo sciame sismico infinito. Cerco di leggere Il Mattino, ma senza abbonamento non si può, giusto? E allora come si informano i napoletani non abbonati? Sui social? Ci vado. Trovo frasi di gente preoccupata, ma anche tante fake news. Recatevi ai punti di evacuazione, una falsa lettera nelle chat. Mappe, dozzine di mappe sovrascritte da disegni che fanno a gara chi ci mette l'esplosione più grossa e devastante per fare più click. Hanno maggiore buonsenso gli ultra del Napoli, che con una sorta di volantino invitano a mantenere la calma e a non generare situazioni di pericolo nel caso in cui arrivasse una scossa durante una partita allo stadio. In pratica, come molti esperti stanno spiegando, anche ai nostri microfoni, è impossibile fare delle previsioni precise su se e quando salterà il coperchio dei campi ardenti, ma ci sarebbero dei segnali che farebbero scattare le misure d'evacuazione. I cittadini sarebbero allertati una 70 di ore prima di dover lasciare le proprie abitazioni, poi c'è una seconda fase di attesa senza sapere dove verranno mandati, ma intanto ci sarebbero i monitoraggi e quindi, se necessario, la conferma a partire. Intanto si stanno svolgendo stress test della viabilità e degli ospedali, si monitorano gli edifici pubblici, la gente viene informata e istruita su come comportarsi. È una situazione gestita con provvedimenti d'emergenza certamente efficaci, ma ci vorrebbe un'attività continua e strutturale per fare in modo che questi problemi non si ripresentino ancora all'improvviso. Non è difficile, è un po' come si fa in Giappone.
Campi Flegrei, ritroviamo Carmelo Rifici, direttore artistico dell'HAC, con noi in questa prima ora, proprio per proporci uno sguardo alternativo, diverso, magari immaginifico, anche se sappiamo che lui ha questa affezione per la filologia e qua insomma abbiamo tanta storia, tanta cultura, ma altrettanto l'impatto dei social, delle cose nuove che si aggiungono a questo vivere instabile.
Beh, la paura dei vulcani contemporanei è una paura antica che il teatro ha raccontato tantissimo, anche la filosofia. Quindi poi mia mamma è di Napoli, mio papà è di Messina, quindi io sono praticamente cresciuto sotto il pendio di due grandi vulcani, uno che erutta sempre, l'altro che dorme da tanto tempo, ma appunto, come appunto adesso la campagna ci indica, insomma, i risvegli sono possibili. È una situazione molto complicata. Mi piace sempre pensare a questo, che la mitologia greca, perché poi quello è il mio campo, ci ha piazzato uno dei più grandi miti dentro i vulcani, che è Efesto, no? Il dio del fuoco, il dio dei metalli, la costruzione dei metalli, la costruzione dell'industria avviene là dentro, ed è lo stesso Efesto che Zeus chiama a mettere sotto torchio un vecchissimo dio di cui noi, dice Zeus, non abbiamo più bisogno, che è Prometeo, che ha regalato il fuoco agli uomini. Quindi questa cosa è molto antica, no? Questa paura di questo fuoco, no? Questo fuoco che porta conoscenza e paura, angoscia e natura, no? Perché poi è la natura, è una paura veramente antica, quella della natura che non riusciamo a controllare, soprattutto in situazioni come quelle della campagna, dove appunto sono abbastanza, come dire, perplesso su quello che stanno facendo per aiutare i cittadini in caso di evacuazione. Però speriamo che la cosa non debba andare così. Certo, devo dire che la cultura sui vulcani ha creato delle interessantissime tradizioni. Insomma, forse la più, come dire, per me congeniale è il pensiero che il grande filosofo, parliamo del V secolo avanti Cristo, Empedocle, quando decise che era tempo di mettere fine alla sua vita, si racconta, salì sulle pendici dell'Etna e si buttò dentro dicendo: solo lì ritroveremo lo spirito, no? I nostri spiriti, no? E lo stesso Nietzsche, che credo che sia il filosofo che io apprezzo maggiormente, quando racconta come finì un famosissimo mistico del VII secolo avanti Cristo, che è Zarathustra, racconta che viene richiamato da uno spirito a rientrare nel vulcano, no? Come se il vulcano fosse quell'azione malefica e benefica insieme, il bene e il male che si ricongiungono, la natura e l'umano che devono in qualche maniera mettersi d'accordo, no? Perché il vulcano non ti dirà quando scoppierà, ma è vero che alle pendici del vulcano si creano le più grandi civiltà. Quella di Pompei, ma la stessa civiltà di siciliana, di Siracusa, di Catania, dove sono nate le più grandi e geniali menti. Quindi è come se ci fosse per noi una sorta di cerchio che si chiude là dentro. Certo, i problemi sono molti, ma anche le possibilità che questa vicinanza, questo equilibrio fra umanità e natura, se fatta appunto con equilibrio, potrebbe invece corrispondere ancora a dei grandi pensieri, perché è lì che nascono poi le grandi menti.
Grazie Carmelo Orifici anche per queste osservazioni. Continueremo con i nostri editoriali, con le sue notizie e naturalmente con la musica. Lo ritroveremo quindi tra poco dopo aver ascoltato Prince con The Most Beautiful Girl in the World. Mentre intanto vedo che è arrivata una bella fotografia del Golfo di Napoli. Guarda un po'. Grazie per il messaggio.
Sono stata bene,
I can see. by one from the sky. I know Mars could not be too far behind, 'cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
.10:30 sulla Rete 1, la pulce nell'orecchio in questa prima ora che un po' turba e un po' disturba, con il nostro ospite, direttore artistico dell'AC, Carmelo Rifici. Abbiamo preso in considerazione due notizie scelte da me e da Elena come editoriali. Abbiamo sentito il suo generoso contributo sulla lettura di questa attualità, e adesso a lei il compito di portarci la sua notizia della settimana.
È una notizia molto fresca e anche molto bella. Ieri sera all'AC c'è stata la premiazione per il teatro svizzero e la danza svizzera, la presenza del presidente della Confederazione Alain Berset, della direttrice dell'Ufficio Federale della Cultura Karin Bachmann e della nostra consigliera di Stato Marina Carobbio. Presenti, felicemente presenti alla consegna di quelli che sono gli artisti che un comitato, una giuria decide di premiare ogni anno. Quest'anno è stata la fortuna di essere stata scelta la città di Lugano per la consegna della premiazione, l'ultima volta l'avevamo consegnata nel 2017. Quindi bello che abbiano deciso di tornare, e abbiamo anche raccontato ieri che a maggio presenteremo il Theater Treffen a Lugano. Il Theater Treffen una volta era proprio legato alla consegna dei premi, che sono questi 4 giorni dove vengono presentati 7 spettacoli più importanti dell'anno, e questa è stata insomma un po' quello che ci ha veramente regalato una serata ieri, una serata bellissima, oltre la felicità di aver visto per me 2 premiate, no? Prima ne abbiamo raccontato i premiati che più ci hanno toccato il cuore, però poi c'è anche una gioia, quella di aver visto il lavoro di Tiziana Conte premiato e riconosciuto dopo tanti anni di attività militante sul territorio, e poi l'anello Hans Reinhardt dato alla mia coreografa preferita Cindy Van Acker, che è artista, ieri poi non abbiamo avuto la possibilità di dirlo, artista residente all'AC. Presenteremo la sua nuova creazione durante il Lugano Dance Project il prossimo giugno. Cindy in questo momento è impegnata con Romeo Castellucci a Bruxelles per un importante
progetto, diciamo,
di
poco,
Wagner, infatti, e poi giungerà a Lugano per la sua nuova produzione. Sarà una produzione di punta del LAC. Insomma, una serata molto bella, una serata piena di spunti interessanti su cui riflettere, con assemblee di categoria. È stata una bella giornata, ecco, veramente una bella giornata.
E anche nel premio principale l'anello Reinhardt attribuito a questa coreografa magnifica, stupenda, che ha un'espressività abbastanza unica, possiamo dire, una capacità di resa davvero raffinatissima, proveniente da un altro paese, no? Sì. Di nuovo ci ritroviamo con un premio svizzero per il teatro svizzero a una persona che fa cultura, che innova, che propone, ma che è belga.
Sì, è belga Cindy, è da tanti anni ormai che lavora in Svizzera francese, e lei si sente anche ormai di casa, ma questa è anche la bellezza della Svizzera, no?
Cioè, esatto.
È la nostra fortuna, è veramente, siamo un territorio così curioso, vitale, dobbiamo soltanto dare forza a questa vitalità, a questa possibilità che la Svizzera sia in qualche modo già per la sua parte costituente, già con noi che quando ci riuniamo dobbiamo decidere se parliamo italiano, francese, tedesco, inglese, no? Ecco. Dove io faccio molta fatica all'idea che si utilizzi l'inglese, visto che abbiamo 4 lingue nazionali, però è bello, ovviamente ieri c'era qua tutto il teatro svizzero, abbiamo fatto 2 riunioni importanti durante il pomeriggio dove abbiamo messo il Ticino al centro della, come dire, delle attività teatrali nazionali. Beh, insomma, è là che in pochi anni anni. Penso che abbia dimostrato di essere un grande aggregatore, ecco, di essere un
legame. Non lo dice solo lei che è il direttore,
lo dicono anche altri. In questi anni avete avuto questa particolarità di creare una rete, perché in Ticino c'è fermento teatrale con tipologie diverse, espressività diverse, e voi pian piano offrite davvero a tutti la possibilità di esserci.
Sì, no, ma è una cosa, è una vocazione, è un obiettivo molto molto importante, speriamo di sviluppare negli anni, insomma. Però il progetto c'è, il progetto è solido, noi lo amiamo, i luganesi lo amano, i ticinesi lo amano, quindi mi sembra che i presupposti, dopo ormai siamo appunto nel 2015 che l'abbiamo aperta, oggi fra poco facciamo i nostri 10 anni di attività, sì. Fra poco li festeggeremo. Io sono arrivato a Lugano che c'erano 300 abbonati all'ex Lugano in scena, 300-320 abbonati, quando ieri appunto il comitato della premiazione svizzera mi ha chiesto: ma quanti abbonati avete, no? Perché dobbiamo portare pubblico a teatro quando verremo con il Theater Treffen, no? Stiamo parlando di 7 spettacoli. Io ho detto: ma abbiamo 1500 abbonati. E lì, sai, quando dici 1500 abbonati in 8 anni, passare da 300 a 1500, superare la musica classica che da sempre è la grande tradizione ticinese, superarla, proprio raddoppiare i numeri della musica classica, non è una gara, evidentemente, solo la gioia di vedere che il progetto è amato, piace. L'altro giorno il nostro direttore del marketing mi ha detto: Carmelo, dobbiamo fare più repliche perché io non so dove mettere la gente. Adesso
bella notizia. Questa la incorniciamo,
Ma so di gente non in abbonamento ma che viene anche della Svizzera tedesca,
Sì, stavo per dirlo anch'io, ne ho visti tanti, infatti.
Adesso quel problema
col treno magari, però se si fa nel fine settimana,
sì, assolutamente,
ci guadagna anche il turismo, no? Si arriva il venerdì, si torna la domenica e insomma magari si può anche fare. È il momento di andare avanti con i nostri editoriali, sono le 10:36 minuti, questa è Rete 1 e La Pulce nell'orecchio. Maria Pia.
In bici con le capsule, questo editoriale vuole essere un omaggio alla creatività, al coraggio e alla fantasia, supportata da tecnologia e scienza che fanno della Svizzera ancora oggi uno dei paesi all'avanguardia per la sua ricerca in campo tecnologico. Pensate di pedalare allegri e leggiadri per le vostre ciclabili preferite con la coscienza di far del bene alla terra e di contribuire al benessere delle nuove generazioni, in barba a certi progetti imbroglio di sviluppo sostenibile. Qui è tutto sostenibile, garantito e certificato. Le biciclette sono fatte di capsule di caffè riciclate. Un progetto, anzi due, che ci arrivano dalla Svizzera francese, come concetto e come fabbricazione per il primo, da una ditta svizzera di bici già esistente che con coraggio ha accolto le visioni di una giovane startup elvetica desiderosa di trovare un partner per la propria fabbricazione di bici carbon neutro. Il secondo progetto, forse quello più avanguardistico, misto Svizzera-Svezia, vede, ed è già attivo, vede il partenariato di una multinazionale svizzera e di una startup di Stoccolma. Chi di voi avrebbe mai pensato di spostarsi un giorno con delle capsule di caffè in alluminio riciclato? Bene, è già possibile, appunto, per il secondo progetto. Per il primo dovremo attendere, ma solo questione di mesi. La bici con le capsule è già in produzione e vede protagonista la startup svedese Velosophy. Un nome che è tutto un programma, che con la multinazionale svizzera realizza una bicicletta dal grande valore etico, che si chiama Recycle, manco a dirlo, un progetto che aveva visto una sua prima fase nel 2019 con un modello prototipo composto da diversi materiali riciclati. Ora invece si punta esclusivamente sulle capsule di caffè in alluminio e ovviamente l'impiego di un alluminio primario, fondamentale per la costruzione e la stabilità della bicicletta, ma l'impatto carbone è praticamente zero per l'ambiente. Anche l'estetica ha la sua parte, nelle forme, nei colori, in alcuni gadget. Il telaio della bici è composto per il 95% di alluminio riciclato, di cui 20% proveniente dalle capsule di caffè. Il prezzo non supera i 1200 franchi per le bici muscolari e per ogni bicicletta venduta l'azienda svedese invia una bicicletta in Africa attraverso un progetto di sostegno e sviluppo dell'ONG World Bicycle Relief. Dopo la cenere di frassino, il bambù, la stampante 3D in fibra di carbone, il mercato delle biciclette pedala senza sosta verso un futuro migliore. Direi, seguiamolo con interesse in questo mondo dove la globalizzazione sembra appiattire culture, innovazione ed originalità. Questo progetto di bici in capsule mi interessa, potrebbe essere una porta virtuosa per collegare per esempio il Ghana, dove viene coltivato il caffè, che viene poi messo nelle capsule, riciclate e impiegate per la costruzione delle bici in alluminio. Materiale, ricordiamolo, riciclabile all'infinito, estratto dalla bauxite, è una roccia sedimentaria che costituisce la principale fonte della produzione dell'alluminio. Se poi pensiamo che per il riciclaggio dell'alluminio occorre il 95% in meno di energia rispetto alla sua produzione, direi che il cerchio è chiuso. Anzi no, l'idea di costruire bici con le capsule mira anche ad incrementare l'impegno di ogni singolo al riciclo. Basta con le parole, inforchiamo la bici capsula, inseguiamo nuove idee ingegneristiche d'avanguardia grazie alle ingegnose menti che affollano e contagiano istituti di ricerca, politecnici, scuole specializzati in Svizzera e all'estero. Il futuro è qui da cogliere. All'intelligenza artificiale, concludo io, pur frutto di tanta scienza, preferisco e preferirò sempre l'intelligenza degli esseri umani e quella della natura.
Adesso tocca a Carmelo Rifici un commento, direttore artistico dell'HAC.
Ma qui è curioso perché, quanto il teatro possa anticipare determinate cose, 3 anni fa il teatro DVD di Losanna chiese a un importantissimo regista, si chiama Katie Mitchell, una regista inglese ma in realtà trapiantata a Berlino da qualche anno, lavora a Schaubühne, e le chiese di creare un progetto ecologico per il teatro, un progetto che potesse diventare da modello per il teatro. Cosa inventa Katie Mitchell? Chiede ai teatri di inventare delle biciclette, quindi questo è molto interessante, delle biciclette ecologiche, nel senso create con materiale di scarto, di ferro, tutto quello che si poteva trovare all'interno non solo dei teatri ma anche delle discariche, insomma, perché i performer in scena potessero essere illuminati esclusivamente dalla luce creata dall'energia dei performer sopra le biciclette. Quindi questa specie di geniale intuizione della Mitchell, che poi ha creato uno spettacolo che, devo dire, purtroppo a livello teatrale non è stato, diciamo, il massimo, però sicuramente ci ha dato modo di riflettere in maniera estremamente interessante. Dice: quanto consumiamo illuminando i palcoscenici, quanto materiale di scarto potremo conservare nei nostri magazzini e riformularlo per nuove scenografie. E anche qua il LAC, devo dire, è stato dalla sua costruzione sempre molto attento. Perché? Perché visto che noi non abbiamo laboratori, abbiamo dovuto un po' ingegnarci, no? Dobbiamo costruire scenografie fuori, però appunto poi quelle scenografie vanno immagazzinate e poi vanno utilizzate. Allora, mia idea è stata: finché lo spettacolo rimane in repertorio, perfetto, teniamo la scenografia. Appena lo spettacolo esce fuori dal repertorio, che significa non lo riproponiamo più al pubblico, quella scenografia non viene buttata ma viene smantellata, separato legno, ferro, è riutilizzata per nuove scenografie. E questo mi sembra un ottimo modo che il teatro sta utilizzando per stare, come dire, certo noi non potremo inquinarlo ancora per tanto tempo come lo stiamo inquinando questo mondo, perché e quindi anche il teatro si deve ingegnare, visto che purtroppo la luce va utilizzata perché il pubblico ha il diritto di vedere. Possiamo però fare questo. E un'altra cosa che il nostro team dell'HAC sta facendo con grande intelligenza è quello di mostrare immediatamente alle registe e ai registi che sono prodotti dall'HAC tutti gli abiti che noi in quest'anno stiamo costruendo. Quindi in qualche modo quegli abiti vengono anche quelli riciclati per nuove produzioni con dei piccoli accorgimenti, basta chiamare delle sarte esperte che un abito da giallo te lo fanno diventare verde, e quindi rendere irriconoscibile l'abito per magari un pubblico che ha visto lo spettacolo soltanto l'anno prima, ma questo ci permette di mantenere non solo i costi ma anche proprio l'emissione e l'inquinamento un pochino più a bada, perché è un compito che ci dobbiamo prefiggere tutti.
Ecco, queste sono le notizie delle quali non si parla mai, noi felici, la pulce nell'orecchio di metterle in evidenza. Adesso pedaliamo, Carmelo Rifici, io e lei insieme, con la dinamo luce sul prossimo editoriale, Elena.
Sono settimane di premiazioni. quelli svizzeri per il teatro, di cui ci ha parlato poco fa Carmelo Rifici, i Nobel e anche il Pre Italia. Ieri c'è stata la cerimonia, adesso non vi tedierò con la lista completa di tutti i vincitori, ma per la categoria Copenhagen Sustainability ha vinto il documentario TV Plastic Connection della RAI. Menzione speciale, qui arriva il bello, per l'audio fiction Cuore di Reef del settore drama RSI. Non capita tutti gli anni che la nostra radio sia finalista del Pre Italia. Giusto autocelebrarsi un po' ogni tanto, no? È stata una disputa non facile per la grande differenza di forza in campo della categoria, dove gli altri 24 su 27 nominati erano grandi produzioni televisive, titani. Ciononostante la RSI è finalista con altri due, un documentario TV della RAI sulle microplastiche e un altro della Corea del Sud, il paese che sta sbaragliando al cinema, nella musica e in tante altre forme d'arte ed espressione, con un lavoro sull'innalzamento dei mari. Da quest'altra parte, noi, con una piccola cosa fatta solo di suoni e parole, un audio fiction andata in onda su Rete 2 che ci porta sott'acqua, piano piano, all'ora del crepuscolo e ci fa provare la sensazione di essere lì, ci fa vedere meravigliose creature che forse spariranno, suoni e parole che fanno capire che il mare sta cambiando e il sub, più di chiunque altro, ne è testimone giorno dopo giorno, anno dopo anno. Cuore di Reef è anche un dialogo interiore, ma ricco di aspetti scientifici, che poi notiamo anche nelle tecniche di produzione, registrazione e sonorizzazione che ci fanno stare là e ascoltare il rumore del silenzio sott'acqua. Cuore di Reef è stato realizzato con l'uso di un idrofono, un particolare microfono subacqueo e con tecniche di registrazione 3D da apprezzare particolarmente nell'ascolto in cuffia. Il Pre Italia è considerato la massima rassegna internazionale per i prodotti radiofonici, televisivi e ormai anche multimediali ed è nato nel 1948. Direte gli Emmy, sì, ma quelli sono TV. Alla 75esima edizione sono arrivati 266 programmi selezionati da 84 organizzazioni di 52 paesi di tutti i continenti. Come SSR e Sergei, insieme alle consorelle di lingua francese, romancia e tedesca, otteniamo quasi sempre nomination, entriamo nelle rose dei finalisti, riceviamo menzioni e non di rado vinciamo con prodotti televisivi. La nostra radio ha partecipato la prima volta con Felice Filippini nel 1949 e ha vinto nel 1956 grazie a Carlo Castelli. Con la TV ha vinto nel 2019 con il documentario inchiesta di Philippe Blanc, Il ponte spezzato, sul crollo del ponte Morandi a Genova, un lavoro che molti hanno visto trasmesso da Falò. L'archivio che ho consultato forse non è completo e mi scuso se escludo qualcuno citando i colleghi finalisti degli ultimi decenni, che non sono tanti. Come radio siamo stati in finale nel 1995 con Mino Müller e Matilde Casasopra, nel 1998 con Dario Müller, nel 1999 con Roberto Antonini, nel 2010 con Francesca Giorgi e Claudio Laiso, che salutiamo. E poi quest'anno, complimenti. Infine i credits di Cuore di Reef, menzione speciale al Pre Italia. Testo Claudio Di Manao, interprete Mirko D'Urso, suono Thomas Chiesa e Yuri Ruspini, organizzazione Angelo Riviezzi, regia Flavio Stroppini, produzione Francesca Giorzi.
Carmelo Rifici, direttore artistico dell'AC, quindi il Pre Italia, diciamo, conosciuto da tutti, microplastiche, mari che si innalzano e musica, parole del mare attraverso questo documentario radiofonico. Siamo un po' nei suoi ambienti, insomma.
Ah sì, mi vengono in mente due cose. Intanto devo fare i complimenti e gli auguri alla Giorzi e a Mirko D'Urso, intanto tanti auguri. Ma mi vengono in mente due cose. Noi apriremo le nostre produzioni quest'anno anche con un bellissimo spettacolo, si chiama Anabim, è scritto e diretto da Fabiana Iacozzilli, che tratta proprio di questo, come suo mondo del marino, del discendere nelle cavità del mare, di sentire quei suoni, di sentire quelle cose, poi con una sorta anche di legame molto interessante con il cinema, perché lo spettacolo mostra anche quella specie di esperimento interessantissimo di Cameron, un regista di Titanic, che decise di scendere, no, nella fossa delle Marianne per vedere cosa c'è là sotto e che vita c'è là sotto. tutto, noi facciamo uno spettacolo. Quindi anche qua mi sembra che i collegamenti siano estremamente interessanti. Costruiamo uno spettacolo che è tutto di voce, parola e suoni e immagini. Ma poi la cosa che mi fa molto molto piacere è che so che Bellocchio è protagonista della serata, e proprio con Bellocchio sta lavorando. Ha lavorato in questa importantissima fiction uno dei miei attori preferiti, Paolo Piero Bon, che quest'anno proprio con me interpreterà il grande statista Alcide De Gasperi a teatro. La regia sarà mia, lui interpreta questa specie di gigante della costruzione, della costituzione non soltanto di un'Italia post bellica, ma soprattutto di un'Europa e di un'idea di Europa. E sono molto contento perché Paolo sta ottenendo tutto quello che merita. Erano anni che insieme si pensava di fare un progetto, e quando la drammaturga bravissima Angela De Mattei ci ha proposto: ma perché non lavoriamo insieme sull'idea di cosa è oggi l'Europa, come è stata pensata all'inizio, no? da uno dei più grandi statisti e che cosa rimane di quella grande idea iniziale, ho chiamato Paolo e ho detto: so che devi fare fin con Bellocchio, sai, ma hai voglia di fare questa cosa? Mi ha detto: dammi un minuto. Poi mi chiamo il primo minuto: sì, facciamola. La cosa si fa.
Il timing è perfetto, no? In questa Europa che sembra perdere ruolo, senso e spazio, un lavoro sull'idea d'Europa sì. Sicuramente significativo.
Sono le 10:50, non abbiamo tantissimo tempo, ma vi promettiamo un piccolo colpo di scena qui alla Pulce nell'orecchio, che è il titolo della trasmissione di Rete 1 che state ascoltando. Carmelo Orifice, in serbo qualcosa in questo senso,
tra i tanti sì. progetti sul fuoco.
Beh, se le coincidenze oggi sono state tante, questa diciamo che le batte tutte, perché stiamo provando in questi giorni La pulce nell'orecchio di Georges Feydeau, e quindi meglio di così, insomma, la coincidenza non poteva essere migliore. E siamo in prova con questa bellissima commedia di Georges Feydeau, chiaramente, come sempre, io in chiaro rispetto e sempre rispettoso del testo, attuo, come giusto che sia, un lavoro di critica e quindi anche di riscrittura in parte del testo, perché ormai lo faccio da sempre, mi faccio sempre aiutare da importanti e preziosi collaboratori su questo. Credo che il teatro abbia bisogno di partire dai classici, ma come spunto di riflessione e non come zona del museo, ecco, non bisogna stare nei musei, bisogna stare nella vita, e quindi i classici aiutano proprio anche nelle loro possibilità di essere riguardati con gli occhi dei contemporanei, anche proprio per guardare la differenza fra noi e il passato, se ci sono differenze, e c'è quello che accosta. La commedia di Georges Feydeau, cosa posso dire?
Brillante è il men che si possa dire.
È brillante, ma è intelligente, è sofisticata e fa molto ridere, fa molto molto ridere, ma fa ridere anche nelle sue zone d'ombra. Insomma, è una commedia estremamente feroce rispetto a quelli che sono i rapporti umani. E noi cerchiamo di affrontarla come io affronto di solito il dramma, che chiaramente mi sembra essere più congeniale, eppure la comicità, devo dire, mi sta dando delle enormi sorprese, nel senso che ha bisogno di quell'attenzione alla parola, perché è matematica pura.
Certo.
E quindi bisogna essere leggeri e profondi, stare in superficie ma non essere superficiali, insomma, esige proprio una matematica che sto scoprendo insieme a questo gruppo di 12 attori pazzesco, e io mi auguro.
E fa pensare un po' a Calvino questa matematica, no? Qualcosa leggero.
È quella leggerezza, è quella proprio l'idea noi la chiamiamo in teatro la forza della leggerezza, e che non significa appunto essere leggeri o essere superficiali. Ma la superficie significa una cosa molto importante. La superficie significa quello che vediamo, ma che nasconde. E questa è la grande intuizione di Feydeau, no? Stare in superficie significa svelare ciò che c'è sotto. Non è facile, perché mentre la tragedia scende negli abissi e quindi ti mostra gli abissi, la commedia
te li deve far intuire,
ti deve far pensare attraverso dei giochi comici e soprattutto legati a un genere che è quello del surreale, perché poi il comico in teatro può scadere facilmente in qualche cosa di abbastanza così, un po' di pancia, un po' triviale, che cose che a me non interessa per niente. però il comico in realtà è terapeutico, no? È una grande azione terapeutica, no? Tu devi ridere perché riconosci vizi dell'umanità, e quindi ci stiamo provando. Devo dire che l'ambiente è molto molto bello.
Adesso quindi sta lavorando a questa pièce, La pulce nell'orecchio. Noi siamo ovviamente felici, verremo, perché per forza con il nome
mancare
della trasmissione. Però intanto, dato che abbiamo ancora solo un paio di minuti, visto che ci ha abituato all'opera, ormai non ne possiamo più fare a meno, c'è un futuro, ce ne saranno altre?
Sì, allora noi adesso stiamo cercando di costruire una tradizione. Questa tradizione chiaramente abbiamo fatto una specie di sforzo per mantenerla tutti gli anni. Per come funziona adesso il LAC, per le economie, l'idea è quella di presentare un'opera ogni 2 anni, quindi la prossima sarà presentata nel settembre del 25. Posso semplicemente accennare a che ho chiamato una regista donna molto importante a fare la regia di questa opera. Lei l'ha già fatta in più occasioni e secondo me il suo modo di guardare a questa opera è prezioso. La dirigerà Losi. Stiamo dicendo, Barbara Widmar e Samuel stanno decidendo chi sarà il direttore che la dirigerà, e il debutto è nel settembre del 25. Sarà sicuramente una cosa bellissima.
Siamo già curiosi.
Ancora non ha smaltito, anche perché poi c'è la tournée di Anna Bolena, ma già ci proiettiamo. Nel frattempo tanto teatro e tanto lavoro per Carmelo Rifici, che ringraziamo per questa ora insieme.
Grazie.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie mille.
Buon lavoro. Chiudiamo questa prima parte della pulce nell'orecchio con una notizia appena battuta. Il premier israeliano afferma che non si tratta di un'operazione, è guerra. Notizie naturalmente non molto rassicuranti in questo periodo già abbastanza complesso.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you.